ragazzi e ragazze, su Radio J-Up, nel mio programma Un Quarto d'Ora d'Aria. Oggi siamo ancora qui per intervistare artisti emergenti, per dare qualche opportunità di avere qualche nuovo ascoltatore. Siamo qui con Betta, ciao Betta.
Ciao, grazie.
Semplice, diretta nel nome, ok, perfetto. Allora, dunque, ecco, tu vieni da Imola, che è vicino a Bologna.
Esatto.
Quindi, allora, a questo punto di artisti di Bologna e dintorni ne abbiamo avuti a bizzeffe, però maggior ragione voglio sentire la tua opinione sulla prima domanda, che sarà proprio questa. Ti chiedo, Bologna, Imola in questo caso sia anche Bologna, se hai avuto occasione di avere opportunità e esperienze lì, sono un posto conveniente per iniziare a fare musica? Secondo te la scena musicale è interessante, propone tanti nuovi artisti, oppure è un po' in crisi? Tu hai avuto opportunità di suonare facilmente nel tuo ambiente?
Guarda, ti dico la verità, cioè diciamo che io sono partita l'anno scorso, quindi ovviamente dopo il periodo di pandemia fare musica, insomma, sono stati tutti chiusi in casa, tutti giustamente a creare certo. Musica, a farne tanta, quindi sicuramente c'è stata molto più proposta, ma credo che per fare live, per fare comunque come opportunità per i musicisti, ce ne siano ancora troppe poche, ecco, per la richiesta, ecco, secondo me c'è tanta voglia di fare musica, quindi giustamente, credo.
Assolutamente.
Sì, diciamo che Imola, essendo una città comunque abbastanza piccola, riesce secondo me ancora bene o male a coccolare un po', ecco, i suoi artisti. Però insomma devi andarci dietro, ecco, non ti cade nulla, ecco, dal cielo.
Ok, quindi al netto del numero di artisti che ci sono, le opportunità non sono così tante forse a Bologna.
No, ecco, nel bolognese non so esattamente, cioè più nella città grande di Bologna, secondo me ce ne sono di più, nella città più piccola come Imola sicuramente un po' di meno, ecco.
Ok, e secondo te riesci a individuare qualche causa di questo fenomeno?
Ma ti dico, essendo appunto nuova, secondo me ti direi la pandemia. Ti direi proprio perché non so proprio dirti prima come fosse la proposta musicale, però sicuramente il fattore pandemia ha tirato molti indietro, e poi forse c'è questa un po' verso i giovani c'è molta, insomma, verso ciò che è nuovo, insomma, devi essere già qualcuno per poter Okay. Secondo me il problema più grande è quello che, insomma, dovrebbe essere più proposta anche più per i giovani, come fate voi, che è stata una cosa molto, molto bella in realtà, quindi ricevere anche questa proposta da parte vostra.
Certo, questo è lo spirito di Radio J-Up, se non c'è nessun altro a farlo, allora è un motivo ancora più grande per farlo noi. E guarda, da tanti artisti che ho intervistato di Bologna ho avuto ovviamente opinioni diverse, però c'è un po' adesso io non so, tu hai avuto, che esperienza hai avuto, se hai avuto esperienze all'inizio proprio della tua carriera musicale, vabbè che si è detto iniziato da poco, quindi ok, parliamo comunque di tempo recente, però nel senso c'era la pandemia e tutto il resto, ma anche magari, non so, a volte organizzavano... Insomma, gente che organizzava eventi prima della pandemia, magari li ha organizzati in maniera diversa, oppure l'ha fatto per quanto si potesse fare online, no? Ecco, tu hai ricevuto richieste, hai saputo di opportunità di queste cose, di eventi di questo tipo?
Poco, niente. Ma ti dico, se non sei conosciuta, comunque giustamente non ti chiamano, insomma. Quindi so che, insomma, Imola è abbastanza attiva con un evento musicale molto grande una volta all'anno, però questo è principalmente quanto, poi ci sono magari qualche evento, però nel rinnovarsi, cercare alternative, ci sono state poche cose secondo me.
Di solito si punta sui festival per queste cose, esatto. Per far conoscere i nuovi artisti, tra l'altro c'è un clima molto, molto particolare, molto bello, molto alternativo in un certo senso, da quello che so. E ok, allora, quindi occasioni di questo tipo non ce ne sono state, allora a quali canali hai puntato per farti conoscere meglio? Quali canali punteresti ancora adesso?
Ma Sicuramente la prima via è stata un po' attraverso i social, che sono stati sicuramente il canale un attimo per farsi conoscere. E io ti dico, ho iniziato a pubblicare insomma, degli inediti a gennaio, quindi proprio sono fresca fresca di, okay, insomma, di carriera, ecco. Però sono partita facendo a fine novembre in realtà un video musicale su una cover. E, insomma, abbiamo fatto un gran lavorone, insomma, io ed altri ragazzi, però sempre facendo partire tutto attraverso i social, attraverso YouTube, comunque attraverso i canali, anche perché opportunità live in inverno non ce ne sono state tante, purtroppo, però adesso il canale delle radio sicuramente è quello su cui ho investito un po' di più nell'ultimo periodo. Perché giustamente se la musica non passa dalle radio, perché ti dico anche, cioè, che io essere in video, mettermi in gioco comunque con insomma, facendo video, cantando, mettendoci la faccia, spesso si perde molto tutto ciò che è l'essenza della voce. E quindi invece la radio per me mi ha sempre affascinato, perché ciò che passava alla fine è la voce, non è che ti mettono a guardare, certo, guarda com'è vestita, guarda. E quindi il potere secondo me è unico un po'.
Questo mi fa venire in mente che Dio caga di Freddie Mercury, cioè che Dio caga di Queen, non me ne vogliano gli altri membri. No, perché a un certo punto c'è stato un periodo in cui, con l'avvento della televisione, dell'immagine, sembrava che la radio potesse perdere il suo potere. In realtà no, per fortuna magari è diventata un mezzo, sì, prettamente musicale più che altro, e va benissimo così in un certo senso. Poi in Italia ci si lamenta molto del fatto che le radio mainstream passano sempre la stessa roba, sempre le stesse hit, non ci sono spunti e tutto il resto, però ecco, sono contento di sentire un'esperienza invece che dice... appunto le radio sono riuscito a spingermi, meno male. In realtà è un problema che c'è anche negli altri stati, non solo in Italia. Però insomma si cerca appunto, sì, di compensare, ecco, magari il mainstream anche con Radio J-Up, perché Radio J-Up alla fine è questo più che altro, spingere artisti emergenti, appunto, più che altro si trova roba nuova. Comunque in questo modo sicuramente si trova arte diversa, spunti diversi, innovazione se ne trova assolutamente. Poi c'è chi è più critico verso il modo in cui la sua arte viene accolta in Italia, magari all'estero, e invece chi lo è meno. E tra l'altro tu hai avuto delle influenze musicali interessanti che vengono principalmente dagli Stati Uniti, no, se non sbaglio.
Esatto, sì, io diciamo che sono sempre stata appassionata comunque della musica più nel panorama pop internazionale, e quindi sì, ho visto, insomma, sono cresciuta tra comunque voci importanti, ecco, tra quelle che, insomma, che potevano essere inizialmente, non so, insomma, prendiamo anche solo la classica Whitney Houston, poi prendiamo, non so, Beyoncé, poi insomma, è stato il turno di Adele, Demi Lovato, insomma, okay. Quindi io sono stata anche una grande amante dei classici, quindi anche molto come Ella Fitzgerald, Etta James, insomma, sempre stata molto affascinata. Poi io ho sempre amato la lingua inglese, quindi per me è stato, non so, era proprio, mi sentivo proprio nel mio ambiente, ecco, con queste voci, sì, che anche se non capendo la lingua inizialmente, però ti riuscivano a trasmettere tanto.
Vabbè, sì, magari si va poi un po' a scavare, no? Anche quello è il bello, per me, da italiano, di ascoltare, sì, la musica inglese. E cosa ti piace, tra l'altro, della lingua inglese, visto che hai detto che ti piace particolarmente?
Ma ti dico, io mi affascinava, credo, il suono, non so, all'inizio credo sia stato un po' il suono, ti dico, io ho sempre lavorato molto su quello che sentivo, che per me passava, e vedevo che cantando anche in inglese la mia voce ovviamente suonava in un modo diverso.
Bello, sì.
Comunque certe componenti, proprio a livello tecnico, che cambiano. E quindi mi permetteva, secondo me, anche di scappare un po' dal mio accento romagnolo.
Per fortuna io non lo sento tanto.
Sì, io non ce l'ho così, non ce l'ho tantissimo, però insomma, non so, mi permetteva proprio anche di crearmi il mio personaggio, ecco, in certi momenti, ecco. E, non so, è stato un amore, ti dico, prima, non so, primo ascolto.
Primo ascolto, ok. Esatto. Ecco, tra l'altro, ecco, riprendo quell'espressione che hai usato tu di crearti il tuo personaggio, perché mi ricorda anche una cosa che hai detto prima del fatto dell'immagine e tutto il resto, no? Che il punto di forza di questa della radio è che magari ci si concentra più sulla musica, ecco, che non sull'immagine visiva, e innegabilmente nel mondo di oggi l'immagine visiva fa tanto il personaggio.
Fa tantissimo.
Esatto, in realtà non solo oggi, ma comunque lo costruisce in maniera determinante. Ecco, nell'ambito di costruire te stessa, hai mai avuto questo desiderio, questo bisogno di costruirti anche un'immagine?
Sì, sicuramente quello che sto cercando anche adesso di fare è capire, insomma, io come, qual è, insomma, il... la mia, come si dice adesso, comunque la mia identità, ecco, di brand, sì, insomma, okay. Da far, insomma, cosa, cioè, perché io la mia voce so cos'è, so le sue potenzialità, so dove posso arrivare, dove posso spingere, dove, cioè, come faccio, cioè, insomma, riesco a controllarla pieno. Con la mia immagine sicuramente devo ancora lavorarci, ti dico la verità, so che è uno degli step, non lo ritengo però per ora fondamentale. Perché, cioè, insomma, anche il mio nome d'arte è Betta. Io non riesco a dire, mi metto un nome che sia al distante da chi sono. Io sono Betta per tutti, nessuno mi ha mai chiamato col mio nome intero. Sono conosciuta proprio come Betta. Non sono una che si monta, insomma, sono molto, molto semplice, molto, molto terra terra. Okay. E quindi ti dico, anche andare a ricercare un'immagine, se non hai una caratteristica particolare, diventa più complesso, ecco. Quindi, insomma, vedremo cosa ci porterà il futuro, ecco.
Sì, ma... in realtà, onestamente, molte persone potrebbero dirti che è una cosa buona, insomma, questa situazione di partire dalle sicurezze, delle abilità tecniche, ecco, diciamo, mm-hmm. così, esatto. come mi hai detto tu, poi l'immagine è una cosa secondaria, magari. E tra l'altro colgo la palla al balzo per chiederti come è iniziato il tuo cammino con il canto e come hai imparato a cantare.
Ma io, guarda, ho iniziato a studiare canto molto presto, ad 8 anni, ho iniziato proprio ad andare in una scuola di canto qui a Imola, e ho fatto canto pop per diversi anni, per poi alle superiori iniziare a fare, insomma, ho iniziato a frequentare il liceo musicale, insomma, fuori città, a Forlì, e ho studiato canto lirico lì.
Non so scherzi, che liceo musicale hai frequentato a Forlì?
Allora, adesso si chiama, credo, Canova. Si chiama Canova.
Ok. Ok, sì, lo conosco, ok.
Sì, lo conosco.
Anche artistico. Anche artistico.
Esatto, esatto.
Sì.
Sì, ho fatto lì 5 anni, insomma, di canto lirico. Intanto ho continuato a studiare anche un po' di canto jazz. E il quarto anno l'ho fatto all'estero. Sono andata proprio negli Stati Uniti, dopo, insomma... trascinata dal mio amore per l'inglese e per, insomma, un po' per quella che era la cultura, la musica, e lì ho fatto un anno intensivo di musical, quindi, insomma, ho potuto approfondire anche quello, ecco, diciamo che non mi sono
poi
mai
lì fatta. È una parte integrante dell'identità musicale, forse, sì. Degli Stati Uniti americani, il musical, sì, danno molta più importanza.
Sì, c'era un programma meraviglioso e quindi io mi sono buttata pieno, facevo tutti i giorni, facevo 2 ore di coro, insomma, mi sono inserita anche nel gruppo a cappella, mi sono inserita, insomma, nei gruppi di musical, e infatti è stato un anno super super intenso. E poi ho sempre cantato anche nei cori, di cui poi adesso sono direttrice, un coro di bambini, perché, insomma, se non si parte da quando si è bambini, insomma, ad educare col canto, che non so, insomma, da adulti secondo me è un po' tardi, no, insomma, c'è un sacco, fa molto bene. E poi ho iniziato a cantare in un coro gospel, un coro di Imola, sempre, che mi ha dato tantissimo, e quindi anche l'amore per la musica gospel, e quindi ho sempre preso tanto, non mi sono mai fermata, ecco. E niente, quindi è sempre stato una parte, una colonna portante il canto, cioè Betta cosa fa? Betta canta, appunto.
Ok, sì, è sempre questione della costruzione dell'identità, no? Magari attorno a, a una capacità, certo, assolutamente, a un'abilità, assolutamente. Queste cose, ecco, anche riprendendo quella cosa che hai detto tu da, da bambini, forse meglio iniziare, aiutano sia la crescita personale, a farti scoprire chi sei, forse.
Tantissimo.
E essendo arte, sono un modo per esprimerti anche. Quindi sì, c'è anche questa marcia in più.
Assolutamente, sì, sì. Se ormai ti dico, io il coro di bambini lo dirigo da, cosa sono ormai, 5 anni, e lo vedi proprio, insomma, questi bambini che crescono con un approccio diverso, ed è meraviglioso, insomma. Per me cantare in un coro, lo consiglio a tutti quelli che cantano, perché comunque prima bisogna imparare ad ascoltare, poi impari a cantare, ecco, secondo me.
È una soddisfazione sicuramente, no?
Sì, sì, sì.
Assolutamente.
Certo.
Ok, allora, direi che passata questa introduzione possiamo andare nel vivo della questione. ascoltiamo la prima canzone di Betta di stasera, che è il suo primo inedito, tra l'altro pubblicato nel 2022, Fear and Pain. And I, together in this life, forever on the shore to find a new way home. You and I still rolling on this world. We won't be all alone, forever gathered here. Is closing, the sky shackles our dreams. Your hands, this life ain't only fear and pain. We will find new ways to spend our time forever in this world, forever gathered.
Social più discreto.
Bentornati, bentornati su Radio J-Up. Riprendiamo qui il nostro discorso con Betta. Abbiamo appena ascoltato Fear and Pain. Allora, ti chiedo innanzitutto, si
sì,
sentono le influenze che hai detto effettivamente già su questa canzone. Per quanto riguarda la produzione, volevo sapere alcune cose. Tu ti sei fatto ti fai aiutare da un produttore, se non sbaglio.
Sì, esatto.
E ci sono delle cose interessanti, secondo me. Quindi come avete lavorato, ecco, in questo caso, e che tecnologie avete usato in particolare anche?
Oddio, adesso mi chiedi cose molto, molto complesse. No, allora, diciamo che, insomma, è nata questa collaborazione con insomma, col mio produttore. E, diciamo che lui mi ha proposto dei brani che aveva già, insomma, nel cassetto, lì, nel suo repertorio. Ah, okay. E, cosa è successo? Dopo io, insomma, abbiamo scelto quali potevano essere quelli che, insomma, potevano andare meglio. Insomma, dopo io ho cercato di rendere i testi più miei, insomma, quindi è nato comunque da una melodia che lui aveva già composto, perché io per ora non scrivo ancora le canzoni, ma chissà se ci arriveremo. E, comunque lui ha un suo studio, insomma, non è uno studio, insomma, casalingo, è uno studio, insomma, professionale. E, insomma, abbiamo registrato, insomma, non so, io sono andata, ho cantato, abbiamo provato, riprovato e dopo
è venuto fuori.
È venuto fuori, per me quando sono in studio, cioè, come se fossi su un altro pianeta, canto, cerco di dare tutto quello che ho, cerco di rendere una storia più vicina possibile, renderla più vera possibile e niente, e io dopo mi sono innamorata, insomma, di questi brani qui, infatti sono quelli che poi ho scelto di pubblicare. Quello, insomma, dei brani che ti danno tanto, di cui ti rimane molto.
Ok, qual è il significato di questa canzone?
Ma Fear and Pain, diciamo che proprio è un, insomma, è un monologo praticamente, okay, di una persona che vuole raccontare in realtà all'ascoltatore una storia d'amore. Di fatto, e che la vita non è solo paura e dolore. Il titolo inganna, perché si chiama Fear and Pain, quindi
è un po' clickbait, paura, sì.
E dolore. In realtà è, insomma, mi ha proprio detto, cioè, ho detto, è il momento giusto per farlo uscire questa canzone qui. Cioè, io credo che oggi più che mai abbiamo bisogno di sentirci dire che in questa vita non c'è solo paura e dolore, c'è tanto altro, e che ricordandoci un attimo dei legami che ci possono essere, delle persone, degli affetti, insomma, alla fine, insomma, dobbiamo aggrapparci a quello e non solo a questo sentimento di paura e dolore che finisce poi per trascinarti, e invece, insomma, dobbiamo vivere in qualche modo, no? Quindi io scelgo in questa canzone e incoraggio anche altri a seguire, insomma, ciò che per loro è amore, che può essere una passione, può essere l'amore di una persona, l'amore, l'amicizia, quindi, insomma, questo è un po' il succo.
Un altro messaggio di speranza, oggi ne sentiamo parecchi, però è interessante, meno male, sì, no, ci sarà anche un motivo se ne sentiamo parecchi. Interessante comunque, sì, in realtà, appunto, c'è il titolo, Fear and Pain, ovviamente viene poi, come posso dire, proposto anche altro, ecco, nel panorama della, sì, vita, in questa canzone, oltre a Fear and Pain, anzi, principalmente altro, ecco, e va benissimo così. È interessante questo espediente, forse, per quanto riguarda il primo impatto che dà la canzone, partire da dei lati negativi magari e poi arrivare, ribaltando la situazione, a quelli positivi,
sì.
È una cosa molto interessante che secondo me permette di analizzare la canzone in maniera molto, insomma, in una maniera diversa rispetto a quello che si fa di solito, e la rende anche un percorso in un certo senso, no? Dall'inizio, sì, alla fine, verso qualcosa di nuovo.
Sicuramente quello che chiede il titolo è all'ascoltatore di non fermarsi a quello che legge, ma di andare più a fondo.
Ecco, infatti.
E quindi chi l'ha fatto, insomma, so perché poi me l'ha detto, non me l'aspettavo, insomma, dopo chi è andato a guardare il testo, insomma, ha detto, cioè, c'è rimasto bene, insomma, sì. Stupito in maniera positiva. Però sì, proprio è una richiesta, proprio dire, guarda, non giudicare dall'apparenza, cioè c'è molto di più dietro.
Infatti, esatto, è anche un'ottima dimostrazione di questa cosa che hai appena detto. Fear and Pain, io aspetto una canzone black metal, poi alla fine sono molto più tranquilla e anche un certo tipo di messaggio. E va benissimo così, oserei dire, assolutamente. Senti, volevo chiederti come altra cosa, ok, hai avuto esperienze in un coro che me ne hai parlato abbastanza, ecco, non so se tu hai mai avuto l'esperienza, ti è mai venuto in mente di fare la cantante in una band, magari in una formazione un po' più...
Sì, sono partita l'anno scorso in realtà con due ragazzi, un chitarrista e una pianista, insomma due gruppi separati. Con cui ci è capitato di fare qualche serata, ecco, quindi sicuramente sì, sono in realtà sono due gruppi ancora attivi, quindi per le poche serate che riusciamo a trovare intanto stiamo andando, ecco. Da più piccola invece non ho mai fatto parte di gruppi, ma perché sono sempre stata molto timida e quindi non mi sono mai buttata, ecco, quindi rimanevo molto, molto nel mio. Senza in realtà buttarmi. Dopo invece l'anno scorso ho detto basta, è ora.
Ecco, tra l'altro infatti avevo anche visto menzionato in maniera un po' in maniera interessante, ecco, nella tua biografia questa questione della timidezza che ti ha bloccato comunque, no, per tanto tempo, e a un certo punto sei riuscito a superarla. Non riesco a evitare di chiederti come, onestamente.
Come l'ho superata? Beh, sicuramente, insomma, anche chi mi conosce sa che per me l'anno in America è stato proprio una scossa, ecco, perché okay. Ero là da sola, quindi, insomma, lì ti devi fare le ossa e la timidezza, cioè, insomma, ho potuto reinventarmela, quindi ho capito anche, insomma, valorizzare i miei punti forti, quindi anche essere meno insicura, non era solo timidezza, era proprio anche molta, molta insicurezza. E quindi quando sono tornata ho cercato di farne tesoro, ecco, di quello che avevo, insomma, preso su, ed è stato, insomma, un bel modo per crescere. E poi sì, insomma, anche tante cose della vita dopo, insomma, io sono diventata mamma e quindi sono... Insomma, sono, diciamo che sono stati diversi eventi che mi hanno portato a essere consapevole di chi sono io, di quello che voglio. E quindi dopo un certo punto ho detto basta, non mi ferma più nessuno, neanche io mi posso fermare.
Certo, no, assolutamente, ecco, sì, le esperienze all'estero aiutano tanto, magari sì, lontananza dall'ambiente di comfort, della famiglia, il fatto totalmente. Che puoi contare solo su di te, anche lì devi andare avanti in qualche modo, quindi...
Sì.
Quindi esatto. Ti aggiusti. Ecco, tra l'altro ti chiedo, anche qua colgo l'occasione, visto che hai avuto esperienze di entrambi, per quanto riguarda ambienti musicali, adesso non so dove sei stata precisamente negli Stati Uniti, ma ci arriviamo, per quanto riguarda gli ambienti musicali, ecco, e le scene musicali, Italia o Stati Uniti?
Allora... opportunità musicali mille volte gli Stati Uniti.
Ok.
Ma, cioè proprio anni luce.
Non sei l'unica che lo dice, ovviamente.
No, cioè ti dico solo che tra l'altro nella scuola in cui ero io avevo un teatro, una cosa, cioè con 2000 posti, cioè sedere, cioè una roba, era il teatro della scuola che non si usava così,
sì.
Per qualsiasi evento, ma anche solo a livello scolastico c'era la gara, c'era il contest, la gara canora, il talent, avevi tutti 10.000 concerti, anche in città organizzavano dei festival di continuo, delle serate a cui cantare, quindi cioè, è stato veramente ricco di eventi, si andava dappertutto, quindi... sicuramente le possibilità tantissime, c'è anche solo la possibilità nella scuola di fare la band, c'era la rock band volendo,
sì.
Tu facevi parte, quindi proprio, e tutti almeno lì dentro avevano un'educazione musicale, tutti facevano almeno uno strumento, tutti avevano almeno una band, quindi proprio sicuramente c'era un approccio diverso.
Ecco, forse qua si apre tutto un altro capitolo, io mi ricordo sempre, qui riprendiamo, il mio professore di musica delle medie che era indignato per il fatto che in Italia dall'istituto superiore all'istruzione superiore non comprendesse la musica e la considerava una grave mancanza, la mancanza di educazione musicale in Italia. considerando tutti i benefici che la musica può portare al corpo e alla mente. E pensi anche sì. tu che ci sia bisogno di una maggiore educazione musicale, di una maggiore consapevolezza in Italia e che la situazione sia un po' mancante da questo punto di vista?
Assolutamente, assolutamente sì, ti dico, io investo proprio anche in questi cori per, proprio per questa ragione, cioè investo proprio il mio tempo perché credo fermamente che l'educazione musicale renda proprio anche persone migliori, cioè proprio, sì. te lo dico proprio fuori denti, poi io proprio, cioè sono anch'io insegnante di canto, sono già insegnante di canto anche proprio sempre per questo, perché c'è, vedo una grande mancanza, ecco, al di fuori della scuola, conservatorio, insomma, dall'impronta classica c'è poco altro qui in Italia, almeno quello che ho notato io, e comunque poco, comunque c'è molto poco e spesso non è accessibile a tutti, ecco, anche come un corso per esempio in un conservatorio, insomma c'è tanta gente magari che certo. viene dall'estero e ti dico proprio, parlo anche per esperienza personale, io sono insomma sono capitata di non riuscire ad entrare insomma in un conservatorio perché c'erano tanti allievi che venivano dall'estero e quindi anche in Italia a livello classico viene data anche la precedenza appunto a questi programmi di scambio che sono fantastici, però dopo i posti sono comunque ridotti. Poi io non so, parlo della mia esperienza personale.
Chiaro.
Però vedo che anche in quell'ambito lì, cioè non ci sono così tanti posti, così tante opportunità per tutti, ecco.
Sì, poi per quanto riguarda gli ambienti del conservatorio, almeno per quanto riguarda il conservatorio di Torino, ho molti amici che ci vanno. Mm-hmm. Si parla poi di degli ambienti di clientelismo, degli ambienti esatto, che magari favoriscono più loro amici o comunque gente a cui sono legati che poi gente brava, ecco, in questo senso ci sono sempre le stesse persone che dirigono un po' l'orchestra, appunto.
Sì, è abbastanza inaccessibile. Poi, cioè, se pensi comunque, cioè, io come insegnante di canto, insomma, non esiste un albo degli insegnanti di canto, esiste quello degli influencer, ma non degli insegnanti di canto. Quindi, cioè, tipo io come partita IVA ho servizi per la persona, cioè nemmeno insegnante di canto, perché non c'è nei codici da partita IVA. Quindi questo ti fa capire proprio il... cioè che non quanto sia riconosciuto, ecco, anche come figura,
potevo prendere come un segnale di questo tipo, sì.
Esatto, ti dice c'è qualcosa che forse non va, però fortunatamente associazioni che ci stanno lavorando.
Sì, speriamo nel futuro, c'è gente che ci lavora, c'è gente che pensa, che comincia a pensare diversamente, che comincia a voler cambiare le cose.
Esatto.
Quindi assolutamente la speranza in questo senso rimane. Passiamo al secondo brano di Betta di stasera, che è Voi e Noi, e poi lo commentiamo insieme.
Radio J-App, l'unico avvicinamento sociale permesso.
Mi son seduta sopra un banco di scuola, sola fra tanti insieme a te. Ho camminato su una corda sospesa, lontana e inaccessibile, fino ad arrivare a sfiorare il cielo, senza però toccarlo mai. E in quell'istante che pareva eterno, dall'alto ho capito che tutto questo è folle, che tutto è logico e strano, vestito di noia che spinge forte nel petto e soffoca l'anima dei sogni e le aspettative, tunnel senza uscita, chi può inventarci un futuro? Seduta sopra un banco di scuola, con mille sogni dentro me, ed ho cercato di trovare risposte dove risposte non ce n'è. Poi all'improvviso la realtà ha frantumato tutte le mie fantasie e mi ha rapito trascinandomi via. Cadendo ho capito che tutto questo è folle, che tutto è logico e strano. Questa nevrotica calma travestita così che lentamente distrugge. Soffoca l'anima dei sogni.
Ecco, bentornati ragazzi e ragazze su Radio J-Up. Dunque continuiamo a parlare con Betta della sua musica. Metti una certa atmosfera a questa canzone, mi sembra quasi di rovinarla riprendendo l'intervista dopo quell'atmosfera che ha messo. Ecco, ha magari influenze diverse, c'è un uso del pianoforte comunque, se non sbaglio. Qual è il significato anche in questo caso? E sei scritta tu, come è venuta fuori?
Allora, questa canzone diciamo che parla principalmente del distacco generazionale che si sta creando tra adulti e adolescenti, ok? Questa
altro grande tema, devo dire.
Sì. Diciamo temi leggeri, per ora non li abbiamo ancora trattati.
Vabbè, no. Ma vai, anche
E quindi di questa, della loro insomma reciproca difficoltà che c'è nel trovare un possibile proprio punto di incontro di fatto. E quindi si crea insomma nei giovani un senso di impotenza, cioè un grande senso di impotenza. E quindi si vede, insomma, uno si insomma non riesce neanche a vedere il insomma realizzati i propri sogni, ecco. E quindi insomma sembra rimanere questo futuro un diritto solo degli adulti, perché alla fine c'è un'indifferenza, ecco, da parte loro. E niente, questo brano in realtà io l'avevo provinato penso a 16 anni prima di partire per l'America, per la famosa America, però... sempre con questo produttore. E mi ricordo però che mi rimase proprio, mi colpì da giovane sul banco di scuola, perché chi non si è seduto su un banco di scuola con mille sogni dentro sé, credo.
Cioè, molto romantica come visione, come immagine.
Però poi dopo quanti se ne sono realizzati? Cioè, la domanda è quella. E non so, quindi da giovane, seduta sul banco di scuola a 16 anni, questo brano mi aveva parlato. E quindi subito quando, insomma, abbiamo iniziato a ricollaborare, ho detto, questo lo voglio fare, questo proprio se... Cioè,
te ne sei ricordato fino a quel punto lì. Fare.
Sì, anche a distanza, alla fine di 7 anni, parliamo più o meno.
Non è poco.
7 anni, un po' di più. Insomma... mi stavo pensando a me più giovane, no? sì, quasi 9 anni in realtà. Quasi 9 anni io me la ricordavo, mi ricordavo perfettamente tutte le parole. Abbiamo modificato un pochino il testo, ma è rimasta quella. Se secondo me proprio parlava proprio e l'ho fatto uscire adesso perché... non so, perché sentivo anche adesso il bisogno di vedere tutto questo. Ho fatto, insomma, mi è capitato anche sui social di dire chi è che lo fa il futuro? E tutti, lo fanno i giovani fanno il futuro. E poi vedi, insomma, adesso andrò nel serio, vedi comunque argomenti, insomma, vedi temi come la guerra adesso. Questa guerra non l'ha scelta ai giovani, però. Eppure, insomma, ricadrà un po' nel futuro. Quindi,
hai avuto l'occasione di prendere un...
Non l'ho presa, in realtà è stato un caso, è stato proprio un caso. E dopo ci ho riflettuto, ho detto, cavolo.
Ti hai avuto l'occasione di prendere un esempio interessante con la guerra. In realtà sì, non sembra, sembra un po' una frase fatta, no? Una classica frase retorica, no? Sì, il futuro lo fanno i giovani, un po'.
Fanno i giovani.
Non ci sono più le mezze stagioni, ecco, diciamo così.
No,
un
po'. E invece, cioè, il futuro lo fa un dialogo, cioè il futuro lo fa un dialogo, cioè un'opportunità che ti dà, insomma, un'unione che viene proprio da questi giovani e gli adulti, cioè secondo me, poi mio parere personale, però sì. Sicuramente... La canzone lascia questa domanda: chi è che può inventarsi un futuro? Non dà una risposta.
È uno spunto di riflessione in questo senso.
Sempre, esatto. Andiamo sempre sul temi.
No, vabbè, ma perché in realtà non è neanche un tema che è intrinsecamente cioè intrinsecamente triste in realtà. Poi ognuno si fa la sua idea, certo. E assolutamente ragiona su questo, poi è una questione abbastanza sociale, la società si basa sul conciliare gli interessi delle persone alla fine, i giovani, gli interessi dei giovani, il futuro, che il futuro vada bene, magari c'è questa credenza che l'interesse invece di una persona magari più anziana, ecco, non lo sia perché appunto rimane un po' meno da vivere. Quindi non sia quello, ecco, non
che
sia
poi invece
punto.
Tu comunque trovi invece tanti adulti che invece c'è, cioè, sì, anche no, insomma l'altra medaglia, l'altra insomma
faccio la medaglia, certo, assolutamente,
esatto.
E, no, infatti appunto questa questione del dialogo c'è, l'unica cosa è che è un po', insomma, anche in Italia il potere decisionale forse è raro che lo tenga una persona giovane, quindi in un certo senso il dialogo non è alla pari, ecco, nel senso che molto spesso bisogna chiedere e sperare che venga risposto. Poi per carità ci sono modi e modi per chiedere, esatto. Però chiedere e sperare che il desiderio venga esaudito più che agire in prima persona e basta, senza dover passare per qualcuno, ecco, per l'autorizzazione di qualcuno, questo assolutamente.
Esatto.
Però, insomma, la vita, la società funziona così e cerchiamo di far andare avanti per come è messa, ecco.
Esatto, sì. Importante essere sempre in movimento, dai, cioè non fermarsi a ok, le cose vanno bene così, quindi...
No, vabbè, chiaro. Ma sì, dai. Ma c'è sempre speranza di cambiare, c'è sempre gente che ci crede nel cambiamento e si mette in prima persona a farlo,
esatto.
Assolutamente. E con questa nota, ecco, di speranze, con questo spunto di riflessione molto interessante, vi invito tutti gli ascoltatori ad ascoltare la canzone, a farsi un'opinione e magari a farsi trascinare da questo flusso di pensieri, no? da questa domanda che non è poi di così immediata risposta, no, forse. E quindi l'invito ad ascoltare la canzone, ad ascoltare la musica di Betta in generale, che se qui un motivo c'è, come dico sempre, perché Radio J-Up comunque, insomma, ha i suoi standard e va benissimo così. E quindi ti ringrazio ancora Betta, ti auguro il meglio assolutamente per i tuoi progetti futuri, nonostante tutti gli impedimenti che ci possono essere.
E ringrazio tantissimo voi per l'opportunità datami.
Nessun problema, siamo qui apposta. E con tutti gli altri ascoltatori ci ritroviamo in una prossima puntata di Un Quarto d'Ora d'Aria. Ciao a tutti!